entriamo in voce quando sono le 18:41. Siamo qui in studio con appunto Irene Villa. Irene Villa è una ricercatrice di filosofia politica all'Università di Verona, che si occupa in particolare di studi femministi LGBTQ, queer e lesbici. In particolar modo ci interessa quest'ultimo aggettivo oggi perché è uscito a fine 2024, quindi insomma abbastanza fresco di stampa, La minaccia color lavanda, il lesbismo nella teoria femminista e queer. La collocazione editoriale è quella della collana dello spin-off di Polites nella collana Altera di ETS. Polites è anche insomma un gruppo di studio dell'Università di Verona che di queste tematiche si studia, che ha pubblicato che ha pubblicato vari testi. Cominciamo insomma intanto a chiedere a Irene come è nato questo testo, La minaccia color lavanda.
Grazie a Radio Onda Rossa, sono molto felice di essere qui, grazie dell'invito. Questo libro è nato a partire da una ricerca di dottorato che appunto io ho condotto presso l'Università degli Studi di Verona, una ricerca di dottorato che è iniziata nel 2019, che ho discusso nel 2023 e sulla quale poi ho lavorato nel corso di questo anno e mezzo finale. Quindi è un lavoro che affonda le sue origini, diciamo, nel 2019. Quando l'ho iniziato ero interessata, avevo interessi, diciamo, su molteplici piani. Un po' mi interessava approfondire la relazione tra teoria femminista e teoria queer. Mi interessava anche trovare degli strumenti per comprendere meglio la mia esperienza, diciamo, la mia storia singolare in relazione al contesto storico, alle strutture di potere sociale. E poi il 2019 era anche un periodo in cui abbiamo iniziato a vedere nel discorso pubblico associazioni come Arcilesbica o anche altre associazioni femministe prendere parola contro le persone trans, fare dichiarazioni pubblicamente transfobiche, posizionarsi in un pubblicamente in un paradigma di pensiero che oggi conosciamo come femminismo gender critical, cioè femminismo critico della nozione di genere e critico con le persone LGBTQ e con le persone trans in particolare.
In termini più bassi, spesso anche come TERF.
Esatto, trans exclusionary radical feminism, esatto, quindi un femminismo radicale trans escludente. Quindi il libro intercettava questi miei tre bisogni, e prova in qualche modo a fornire poi lo vedremo insieme, una storia politica, una storia teorica che possa dare degli strumenti per interagire con questo dibattito. Il titolo del libro è un titolo significativo perché fa riferimento a
il titolo del libro, ricordiamolo, è La minaccia color lavanda, che sembra un titolo per chi non conosce approfonditamente la storia del lesbismo politico e soprattutto la storia del lesbismo politico negli Stati Uniti, forse rimane un po' spiazzata o spiazzato.
Sì, esatto, fa riferimento a un episodio storico che io racconto dettagliatamente nel libro.
E raccontacelo anche a noi.
Esatto, La minaccia color lavanda è il modo in cui sono state definite all'interno del movimento femminista statunitense le lesbiche alla fine degli anni 60. Era un periodo storico, quello degli anni 50 e 60, in cui per esempio le persone comuniste erano la minaccia rossa.
Sì, nel periodo del maccartismo.
Esattamente.
Insomma.
Minaccia color lavanda alle lesbiche, probabilmente perché il colore lavanda era associato ad alcuni versi di Saffo.
Comunque una cosa negativa.
Esattamente, assolutamente, qualcosa di minaccioso, no? E questa frase in particolar modo era stata pronunciata da Betty Friedan, quindi una teorica femminista all'epoca molto attiva nelle associazioni e nel movimento femminista statunitense, che poi è l'autrice della mistica della femminilità, un classico degli studi femministi, che appunto intervistata più volte verso la fine degli anni 60 si era espressa contro la possibilità delle lesbiche di fare coming out all'interno del movimento e anche della possibilità di discutere di questioni legate alla lesbofobia e al lesbismo all'interno del movimento, perché riteneva che parlare pubblicamente della minaccia color lavanda avrebbe fatto da deterrente a una partecipazione ampia delle donne al movimento. E in realtà questo episodio, che può sembrare un episodio triste di discriminazione, in realtà le lesbiche rispondono, cioè si forma un collettivo, il collettivo delle radical lesbian.
Ricordiamo che siamo proprio agli albori di quella seconda ondata del movimento, diciamo, omosessuale, per usare una parola che si usava al tempo, a livello mondiale, perché Stonewall, la rivolta da cui nasce questa seconda ondata, è del giugno 69, l'episodio che stiamo raccontando, se non sbaglio, è del 70.
Esattamente, sono anche gli albori del femminismo radicale, no? C'è tutto un movimento, una movimentazione collettiva fortissima in questo periodo. E come dicevo, in seguito a questo episodio si forma un collettivo di lesbiche che si chiama Radical Lesbian, lesbiche radicali, che si presenta un giorno in cui Freedom è invitata a parlare dopo queste dichiarazioni che lei aveva rilasciato pubblicamente, si presenta appunto indossando delle magliette con scritto "Noi siamo la minaccia color lavanda" e distribuendo un volantino che contiene uno dei manifesti più celebri del lesbismo politico, e cioè The Human Identified Woman, che possiamo tradurre come la donna che si identifica con le donne. Un testo che è stato tradotto tantissime volte anche in italiano su diverse riviste del movimento femminista lesbico e che ancora oggi si può leggere in testi manifesti femministi a cura di Deborah Ardilli. E mi sembrava in qualche modo che questo titolo rendesse bene il posizionamento militante di questo libro, che è un libro in qualche modo che vuole ricordare una storia delle lesbiche all'interno del femminismo e del queer, in cui le lesbiche sono state una presenza anche scomoda, disturbante, ma forse anche proprio per questo hanno portato qualcosa di essenziale alla storia, diciamo, dell'analisi dei rapporti di genere e sessualità. Quindi mi pareva che questo titolo rendesse bene questo aspetto militante e conflittuale che nel libro torna più volte.
E rende anche molto bene una parte molto ampia che c'è nel libro, e cioè come diciamo questo rapporto tra lesbismo e femminismo, che è, sai, articolato, complesso, con posizionamenti teorici diversi, che attraversa sostanzialmente un arco di tempo molto ampio, mm-hmm, che parte dal 70 e arriva a oggi. E attraverso questo libro possiamo, se non le conosciamo già, imparare a conoscere queste diverse, no, letture che i vari femminismi danno del lesbismo e anche della relazione teorica, politica, eccetera.
Sì, il libro è diviso in due parti, e questa a cui tu accennavi è la prima parte del libro, che appunto è dedicata a lesbismo e femminismo. La seconda parte si interessa di più al rapporto tra lesbismo e teoria, movimenti e studi queer, ed è una parte che analizza nel dettaglio, partendo in realtà con un capitolo dedicato all'Italia, la fatica che le lesbiche hanno fatto a porre il tema dell'eterosessualità obbligatoria all'interno del femminismo e l'importanza della visibilità lesbica all'interno del movimento delle donne. Parte con un capitolo dedicato all'Italia perché la questione della visibilità delle lesbiche è stata un problema anche all'interno del movimento delle donne italiano, in particolar modo all'interno di quello che conosciamo come pensiero della differenza sessuale. Il libro racconta questi conflitti tra le lesbiche femministe negli anni 80 e anche 90 e questi filoni di pensiero che non ritenevano in qualche modo interessante parlare di eterosessualità obbligatoria, parlare di eteronormatività all'interno del femminismo. E
ce lo spieghi in due parole che significa eterosessualità obbligatoria, eteronormatività?
Sì, eterosessualità obbligatoria è una frase che conia Adrienne Rich, ma che si ritrova anche in altre pensatrici, per esempio Monique Wittig parla di contratto eterosessuale o di regime politico dell'eterosessualità, ed è, diciamo, un'istituzione, una forma di potere normativo, ma che anche si riverbera poi nei codici istituzionali e giuridici, che impone l'eterosessualità, cioè rende la scelta eterosessuale come l'unica possibile, la più naturale, la più giusta e la più corretta. Quindi in qualche modo significa elaborare questa nozione significa rendere visibili dei rapporti di potere che rendono difficili alle lesbiche esistere in quanto lesbiche all'interno di una società che appunto direbbe, no, appunto Monique Wittig, è un regime eterosessuale, cioè sponsorizza, promuove e fa in modo che le persone, che gli uomini e le donne si attraggano l'uno verso l'altra.
E quindi stavamo dicendo che nei primi anni 70 il femminismo radicale agli albori, come dice, ha difficoltà a mettere a tema, mm-hmm, l'eteronormatività.
Sì, soprattutto in realtà il femminismo radicale, e se voi leggete anche Carla Lonzi, che è un classico, diciamo, del femminismo in Italia, parla dell'eterosessualità come di un pilastro del patriarcato, anche altre teoriche come Kate Millett negli Stati Uniti, Gay Rubin, mettono a tema l'eterosessualità obbligatoria, e poi diciamo con questo filone della differenza sessuale che sarà molto egemone in Francia ma soprattutto in Italia, che questa analisi verrà ritenuta non così essenziale, non così determinante nell'analizzare i rapporti di potere. In qualche modo per questi filoni di pensiero si è tutte donne uguali, in un certo senso la scelta sessuale non fa la differenza, e invece la fa in un sistema che promuove l'eterosessualità come l'unica scelta naturale e possibile. E il libro ricostruisce questi conflitti, questi conflitti di movimento e questi conflitti anche teorici, mostra un po' come si produca teoria a partire da questi scontri di potere, questi rapporti di potere, teoria che modifica profondamente poi il femminismo.
E diciamo che se poi varchiamo l'oceano e arriviamo in Europa, nel vecchio continente, tu hai citato Wittig, che ha una sua lettura del lesbismo, e poi nasce un altro filone, che è quello che poi in Italia è stato egemone per molti anni, del pensiero da differenza, che ha ancora un'altra lettura del lesbismo. Non so se puoi accennare a questi due pilastri.
Sì, diciamo la lettura del femminismo della differenza sessuale è un po' quella di sostituire alla parola lesbismo, all'identità lesbica, alla visibilità lesbica, una nozione di omosessualità diffusa che in qualche modo non serve dichiarare, non serve rendere visibile, perché in qualche modo appartiene un po' a tutte. E quello che il lesbismo femminista, quello che le teorie di Adrienne Rich e di Monique Wittig in Francia, poi verrà ripresa e tradotta alla fine degli anni 80 e 90, sostengono che invece visibilizzare l'identità lesbica all'interno del pensiero femminista, del movimento femminista, costituisca una risorsa per le lesbiche innanzitutto e poi per le donne tutte, perché dire donne e lesbiche significa rendere visibili delle figure che in qualche modo resistono al potere patriarcale, resistono al controllo maschile sui corpi delle donne, e al contempo mettere in discussione l'eterosessualità obbligatoria o il regime eterosessuale, come dice Wittig, porta a delle aperture di possibilità all'interno delle vite delle donne tutte. E Monique Wittig è famosa in particolare per una famosa frase con cui chiude un saggio, cioè una frase molto piccata verso la differenza sessuale, verso anche certi filoni femministi che non riconoscevano l'importanza della visibilità lesbica, cioè le lesbiche non sono donne, che è una frase un po' provocatoria, un po' che deriva anche da un ragionamento, cioè le lesbiche non sono donne perché non dipendono né economicamente né politicamente né ideologicamente dagli uomini, quindi in qualche modo stanno in una posizione in cui è più facile denunciare la violenza maschile, è più facile rendersi conto dell'oppressione maschile, e questo spiega un po' la grande partecipazione delle lesbiche da sempre al movimento delle donne, nonostante il movimento femminista, nonostante queste frizioni sulla visibilità del lesbismo.
Fra l'altro nel libro diciamo che ovviamente si apre diciamo a tutto l'Occidente, e in particolare diciamo che si parla di Stati Uniti, UK e Francia, nel libro viene sempre anche rintracciata, come dire, l'eco italiana delle varie questioni, dei vari conflitti, o la produzione diciamo originale che si ha in Italia di questi temi, no? Per esempio, in risposta al posizionamento che cancella il lesbismo del pensiero da differenza, appunto racconti anche invece la posizione delle lesbofemministe italiane.
Sì, racconto appunto anche utilizzando lo studio di Elena Biagini, l'emersione imprevista, di questo conflitto degli anni Ottanta tra lesbiche femministe e pensiero della differenza sessuale, racconto quindi l'attivismo del collegamento lesbiche italiane, racconto alcuni nomi che hanno fatto la storia della visibilità lesbica in Italia e non solo, hanno contribuito poi anche a diffondere il pensiero queer, sicuramente una su tutti Eliana Borghi, ma non c'è solo lei, c'è anche Simonetta Spinelli nel testo, e mostro come le traduzioni di Adrienne Rich siano circolate dall'inizio degli anni Ottanta in Italia e siano state usate proprio per denunciare la mancanza della visibilità lesbica all'interno del pensiero della differenza e per proporre anche forme di solidarietà e di sorellanza, direi basate su un'orizzontalità, sulla possibilità di costruire percorsi di mutuo aiuto tra donne e non su visioni, diciamo, gerarchiche, maestra allieva, che è un po' quello che il femminismo della differenza ha proposto soprattutto negli anni 90. E il libro diciamo sta su un canone teorico, però cerca sempre di scovare la relazione tra teoria, movimenti, esperienza personale, contesti storici e quindi mi sembrava importante anche rendere conto o provare anche a impostare delle piste di ricerca per rendere conto di come certi concetti arrivano in Italia, come vengono ricevuti, come vengono usati anche dal movimento lesbico in Italia, dal movimento femminista, dal movimento queer.
Direi che possiamo fare una prima pausa musicale, vi metterò un brano che insomma è per alcune molto noto, per altre forse molto meno. Si tratta niente meno che delle Fucking Barbies, gruppo romano degli anni 90, e la traccia ovviamente è Lesbo Time. Torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, stiamo presentando La minaccia color lavanda, il lesbismo nella teoria femminista e queer di Irene Villa, insieme a Irene Villa, e la canzone che abbiamo appena sentito, diciamo che chiude con Ho scelto da me qual è la mia vita, e diciamo che questo è il fondamento della scelta lesbica e delle lesbiche politiche. Subito prima dice sul normale io ci sputo, e mi sembra che questa affermazione punk in qualche modo introduca in maniera piuttosto corretta la seconda sezione del libro, e quindi la parte, diciamo, in cui si entra nel queer e del lesbismo nel queer. Ma prima proprio di arrivare al queer, o anzi questo è l'albore in qualche modo del queer secondo la lettura di Irene, arriviamo a quelle che sono state le sex wars nella storia del femminismo e del lesbismo statunitensi, quindi le guerre del sesso. che ricordano un po' quelle che oggi vengono chiamate le Culture Wars, di cui abbiamo molto parlato nelle trasmissioni su Woke, Cancel Culture, eccetera. Mm-hmm. Ma diciamo queste Sex Wars invece sono tutte interne al movimento in qualche modo.
Sì, sì.
Ci vuoi spiegare cosa sono, quando si articolano, di che parlano?
Sì, intanto il lesbismo femminista è attraversato, e questo un po' trasversalmente a ai continenti, da un'energia politica, identitaria, anche da una certa creatività poetica e artistica nella definizione delle lesbiche, ma è anche attraversato da dei grandi conflitti, no? C'è il conflitto sulla partecipazione o meno delle donne trans al lesbismo femminista, di cui nel libro racconto. C'è questo conflitto posto dalle lesbiche nere, per cui il separatismo non era sufficiente a una lotta che per loro doveva avere anche come obiettivo il capitalismo razziale. E poi questo altro conflitto che nel libro ha uno spazio molto grosso, perché appunto io, come dici anche tu, cerco di una nuova genealogia delle teorie degli studi queer, che le colloca proprio in questo momento degli anni Ottanta negli Stati Uniti e negli UK, quindi nel mondo anglofono in particolare, che sono chiamate le guerre del sesso, che possiamo definire come una serie di discussioni piuttosto accese, per usare un eufemismo, che avevano come centro diciamo tre questioni fondamentalmente: la pornografia, il sadomasochismo e i ruoli maschile e femminile, cioè butch femme, all'interno dei rapporti lesbici e queer. E queste cose erano ritenute controverse, in qualche modo venivano definite dai paradigmi del femminismo radicale come troppo conniventi o troppo collimanti con i significati simbolici associati al patriarcato. No? E in realtà questo è un momento che io definisco nel libro come fondamentale, perché è da questa serie di conflitti a cui partecipano delle lesbiche che si muovono in difesa non solo della possibilità di una pornografia lesbica, ma anche di un sadomasochismo lesbico, e poi anche della possibilità di essere butch femme, di usare i ruoli, di usare i significati culturali associati alla maschilità e alla femminilità per esprimere il desiderio lesbico. E il lavoro appunto entra diciamo alle origini scava alle origini del pensiero di Butler, mostrando come la grande teorica
di Judith Butler, grande teorica che diciamo si afferma un po' dopo rispetto
in Italia negli anni 2000, diciamo
negli anni 2000, ma diciamo uno dei suoi testi più famosi, Gender Trouble, anche mm-hmm. negli Stati Uniti esce nel 90, credo.
Esce nel 90, esattamente, esce nel 90. Il 90 è l'anno in cui si è soliti far nascere la teoria queer negli Stati Uniti, per i contributi di Sedgwick, Butler e anche di Teresa De Lauretis, che poi conia il termine. E i testi di Butler, un po' per chi li conosce, sono testi anche molto astratti, molto filosofici. Io sono una filosofa, ma ho pensato un po' di andare a scavare invece nell'esperienza, nella storia dei movimenti e anche in quelle teoriche che Butler nomina forse più tra le righe, forse più in nota, come le antropologhe Gay Rubin, Esther Newton, ma anche tutta una serie di altre attiviste, pensatrici, ma soprattutto attiviste razzializzate come Cherry Moraga o working class come Amber Ollibaugh, John Nessel, raccontando il debito che Butler ha nei confronti della loro produzione teorica ed esperienziale. E una delle tesi del libro è che il queer non cancella le lesbiche, ma anzi che in qualche modo l'analisi della lesbofobia sociale e l'analisi del desiderio lesbico e della sessualità lesbica fioriscano attraverso il queer, fioriscano attraverso gli studi queer. E nella seconda parte del libro io sto molto anche sui lavori anglofoni, introducendoli un po' anche in qualche modo in Italia, sulle sottoculture lesbiche, in particolar modo appunto sulla figura della maschilità lesbica e sulla figura anche della femminilità lesbica, comunque tutti questi lessici culturali che le lesbiche hanno usato per raccontarsi, per raccontare le proprie preferenze sessuali, per raccontare anche le loro esperienze erotiche di genere, insistendo anche in questa parte sul legame non solo tra teoria femminista e teoria queer, ma anche tra studi lesbici e studi trans. Racconto un po' anche tutte quelle riflessioni che sono sorte negli anni 90, in particolar modo in ambito USA, sul continuum esperienziale lesbiche trans, in particolare butch e uomini trans, cercando di ricostruire tutta una serie di dibattiti che possono essere utili anche oggi per sondare non solo il legame tra femminismo e lesbismo, ma anche il legame tra lesbismo e teoria e studi trans.
Anche perché, diciamo, questo libro ha anche un'importanza, diciamo, che tanti dei testi che vengono citati oggi sono tradotti in italiano, ma la maggioranza ancora non lo sono e nelle epoche citate non lo erano. Quindi diciamo che i movimenti italiani hanno, come dire, scontato almeno in parte una marginalità dovuta a un'editoria che non ha dato spazio agli studi del femminismo radicale, del lesbismo e anche del queer, appunto Gender Trouble noi l'abbiamo letto con più di 10 anni di ritardo, Sedwich con 20 anni di ritardo, cioè certo lo potevamo leggere in inglese, ma questo significa che nei movimenti ovviamente sono state poche le persone che l'hanno potuti leggere questi testi. Quelli più brevi, per esempio come il volantino delle Radical Lesbians, magari hanno avuto traduzioni militanti, ma diciamo che quindi questo libro ricopre anche, ci racconta anche un po' tutto questo, perché c'è stato un problema e c'è un problema dell'Accademia e dell'editoria in Italia, che non vede ancora oggi questi argomenti come argomenti di studio.
Assolutamente sì, ancora oggi comunque in Italia gli studi di genere e sessualità come campo istituzionalizzato non esistono. Non vuol dire che non si facciano, si fanno e spesso anche a cavallo tra la ricerca accademica e la ricerca militante. Però non avere un campo di studio significa anche non avere fondi, non avere soldi per fare ricerche. E se è così oggi, figuriamoci negli anni 90 e 2000, cioè mentre negli Stati Uniti si elaboravano teorie raffinate per comprendere che cos'è l'eteronormatività, qual è il legame tra lesbiche e trans, in Italia ancora si discuteva e si dibatteva della visibilità lesbica. Quindi sicuramente c'è un ritardo storico, forse più che dei movimenti appunto attribuibili all'editoria, all'accademia e anche all'incomprensione da certe parti del femminismo dell'importanza anche di mettere a tema la sessualità come tema di libertà, diciamo, di possibilità di affermare se stesse al di fuori dei canoni morali e dei canoni di normalità imposti. Queste guerre del sesso, lo dicevi anche tu prima, sono attraversate anche da collettivi punk, da tutto un movimento subculturale di ribellioni che caratterizza gli UK e l'America degli anni 80 e 90.
E a proposito di sessualità, ora ci ascoltiamo Sexuality di Katie Lang e poi procediamo. torniamo in voce, sono le 19 e 11 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, stiamo presentando La minaccia color lavanda, il lesbismo nella teoria femminista e queer di Irene Villa, con Irene Villa, ma un altro nome in realtà compare sulla copertina, che è quello di Esther Newton, che insomma una prefazione con un nome altisonante. Ci vuoi raccontare chi è Esther Newton?
Allora, Esther Newton è stata ed è, perché in realtà è ancora in vita, un'antropologa lesbica che ha preso parte a quelle guerre del sesso di cui ho parlato prima, e che è stata definita e viene definita come una fondatrice del campo degli studi di genere LGBT negli Stati Uniti, e io direi anche, ma non lo dico solo io, anche del campo proprio degli studi queer. È un'antropologa che ha scritto delle bellissime etnografie sulle comunità lesbiche del Nord America, ma che è particolarmente importante per
che
due...
Si intende per etnografie?
L'etnografia è uno studio situato sul campo delle comunità, diciamo, subculturali, in questo caso, dove il lesbismo figura come una degli
aggreganti.
Lei
quale no? comunità subculturale
lei
ha indagato?
Ha indagato un posto che negli Stati Uniti si chiama Cherry Grove, che era praticamente uno spazio sul mare di sole lesbiche e gay, dove ovviamente poi le lesbiche prendevano una parte isolandosi appunto dagli uomini gay, o comunque cercando un certo separatismo, e dove le persone lesbiche venivano per andare in vacanza, altre persone invece ci stavano, diciamo, permanentemente, perché lì potevano amare alla luce del sole, anche avere una sessualità esplicita.
Si tratta di anni 50?
Anche prima forse, adesso non ricordo precisamente, però è una tradizione che continua ed esiste ancora, tra l'altro, negli Stati Uniti, e Newton nei suoi lavori, Cherry Grove appunto è uno delle sue etnografie più famose, analizza appunto come si costruisca questa comunità, come anche le linee del colore e della razza influenzino i rapporti tra le persone, e come alla fine questi spazi funzionino da spazi di motore di affermazione del desiderio lesbico. Quindi insomma il suo lavoro etnografico è stato un lavoro militante, un'etnografia in qualche modo che vuole dare lo spazio a dei soggetti minoritari all'interno delle culture occidentali. E un'altra sua, forse la sua etnografia più famosa, è un libro che in italiano non è stato tradotto, che si intitola in inglese Mother Camp, ed è un'etnografia delle performance drag praticamente negli Stati Uniti di Stonewall. Cioè è la tesi di dottorato di Esther Newton, che riguarda quindi un periodo della fine degli anni 60, che lei pubblica, appunto il libro viene pubblicato nel 71, ed è uno studio che Newton fa sul campo, forse il primissimo studio etnografico antropologico dedicato all'omosessualità all'interno delle culture occidentali, e Newton in questo lavoro analizza il significato delle performance drag queen all'epoca, ovviamente, all'interno delle comunità gay, e in questo lavoro prepara un po' i contenuti che poi Butler riprenderà in Gender Trouble, e quindi l'idea che il drag costituisce una sovversione dei ruoli di genere imposti, delle identità di genere imposte, e poi racconta anche con una certa finezza antropologica il drag non solo in questi termini, ma anche come un rituale collettivo attraverso cui le persone omosessuali esorcizzavano in qualche modo anche lo stigma della femminilità. La drag queen, scrive Newton, è la più stigmatizzata ma anche la più venerata durante queste serate drag, e si parla appunto delle comunità di Stonewall. Quando esce il libro nel 71 è un libro accademico, no? non riceve neanche una recensione, e poi il libro avrà una nuova vita negli anni 90 grazie alla nascita della teoria queer e alla ripresa di Judith Butler.
E come arriva Esther Newton a leggere il tuo libro?
Come ci arriva? Ci arriva perché Esther Newton è venuta un paio di anni fa in Italia a presentare a Sempre Fair Cake, Bologna Lesbian Film Festival, il documentario film che la regista, tra l'altro italo-americana, Giancarlo Musso, ha dedicato alla sua vita militante accademica, che si intitola Esther Newton Made Me Gay, e io, diciamo, ho passato dei giorni con lei, diciamo, l'ho assistita qui in Italia, e per il festival, diciamo, e ho ho potuto conoscerla lì, abbiamo chiacchierato un sacco insieme, siamo rimaste in contatto, abbiamo parlato molto anche di maschilità lesbica, perché Newton si identifica come Butch, scrive anche negli anni 80 il primo forse contributo che tematizza la maschilità lesbica come una possibilità autentica, affermativa del desiderio dell'identità di genere lesbica, un testo che si intitola appunto The Mythic Mannish Lesbian, la mitica lesbica mascolina. E quindi poi mi ha fatto questo regalo di scrivermi la prefazione, una prefazione che racconta anche del nostro incontro e che apre il libro con quello sguardo antropologico sulla storia dei movimenti, sulla storia di se stessa e anche sulla storia delle categorie che un po' cerco di adottare anch'io, soprattutto nelle conclusioni del libro.
E ora arriveremo alle conclusioni del libro, ma io a questo punto un altro pezzo, altri due minuti di traccia, Dyke è il titolo, ve le manderei.
I ain't got no dick and I am no chick. Some people even think that I am sick. I don't walk like I should, I don't talk like I should, I don't act like I should. As a hat, I'm no good. I'm a sex expander who attacks your hat, mind causing your eyes. I'm not that kind of black or white, what your imagination is like. Fuck you, I'm a dyke. So I enter the bathroom with a picture female whisker. Now I'm all black jeans and my West Dyke shirt. The woman who washes her hands stares at me and she opens her mouth and she screams at me. You are wrong, you are wrong, I am right. Fuck you, I'm a dyke.
Torniamo in diretta per arrivare in qualche modo alle conclusioni di questo libro, ma per arrivare soprattutto a raccontare come abbiamo detto, Irene è una ricercatrice di filosofia, il testo parla di teorie nella copertina, ma in realtà stiamo parlando di qualcosa che è molto vicino, che sta dietro anche alle pratiche di movimento, alle lotte politiche, eccetera. E soprattutto oggi ci troviamo nei movimenti LGBTQ, queer, femministi, transfemministi, lesbici, in mezzo a conflitti che, come dire, leggendo il libro di Irene Villa forse riusciamo a cogliere con una profondità maggiore.
Sì, esatto. Le conclusioni sono, direi, forse l'unica parte del libro in cui io parlo un pochino di più del presente, perché il libro, l'avete capito, è un libro che racconta, che parla di storia politica e che soprattutto vuole far vedere come la teoria sia legata e si leghi alle esperienze personali e anche alle esperienze di movimento, anche ai conflitti, ai dibattiti dei movimenti. E questo per me è stato molto importante, no? Perché non si fa, secondo me, teoria in astratto sopra le persone, ma una sfida di questo libro è stata anche quella di ricostruire da quali storie personali, da quali storie di movimento, da quali discorsi politici e sociali di movimento derivano anche certe posizioni teoriche. Questo mi è sembrato molto interessante, soprattutto per il queer, che in qualche modo, almeno alla sua nascita, è stato stato soprattutto un prodotto anglo-americano. E nelle conclusioni utilizzo un po' questa storia politica che io vado a ricostruire, perché queste linee di tensione, queste linee di conflitto che il libro racconta e che sceglie anche un po' di raccontare in maniera schematica, no? Ci sono anche dei punti di incontro ovviamente, però queste linee di tensione permangono in qualche modo nel dibattito contemporaneo. Negli ultimi anni abbiamo visto affermarsi in particolar modo, io direi, dalla discussione del DDL Zan, quindi ormai qualche anno fa.
Eravamo nel 21, vogliamo ricordarlo, Zan e Alessandro Zan, un parlamentare del PD o da VS, non me lo ricordo, non importa, e che all'epoca presentava questo disegno di legge.
Sì, che serviva, diciamo, a estendere la legge che punisce i crimini d'odio a quei crimini che avevano come oggetto il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e anche la disabilità della persona coinvolta. E questo DDL è prima passato alla Camera, se non erro, forse il contrario, poi viene bocciato al Senato. Viene bocciato anche perché una parte del femminismo fa una levata di scudi dicendo che scrivere identità di genere, ecco, una degli altri assi di discriminazione era appunto l'identità di genere, scrivere identità di genere nel DDL avrebbe eliminato le donne, avrebbe cancellato le donne, avviando una retorica che oggi vediamo molto pressante sui social e sui giornali mainstream.
Sì, se leggiamo Libero, La Verità,
non solo,
c'è scritto tutti i giorni, se
esatto.
Leggiamo Repubblica, Il Corriere, eccetera, c'è scritto spesso, e qualche volta rischiamo di leggerlo anche sul Manifesto, perché comunque c'è ancora una parte di femminismo, quello che si chiama pensiero della differenza, che continua a propagandare questa lettura.
Esattamente, cancellazione delle donne a opera della parola identità di genere, e spesso vediamo anche cancellazione delle lesbiche che sarebbero costrette a transitare, a fare la transizione a causa della lobby trans. Vediamo anche spesso.
Noi non ci sentiamo costrette, insomma.
C'è chi lo fa e c'è chi non lo fa, tra l'altro, e vediamo anche questo uso della figura della lesbica mascolina che, come dire, in Italia non è che abbia avuto tutta questa visibilità, improvvisamente diventa visibile nei giornali per contestare o per contrastare i percorsi di affermazione di genere medicalizzati e quindi basati anche sull'assunzione di testosterone. E queste retoriche iniziano in quegli anni del DDL Zan, sono secondo me sempre più presenti e facendo anche leva sul senso comune eteronormativo, spesso arrivano anche alle persone medie che credono che ci sia una cancellazione delle donne da parte delle persone LGBT, che credono, no, che tutti e tutte siamo diventati trans. E il libro utilizza un po' la storia politica di cui ho parlato per entrare al cuore di questi dibattiti e farne una genealogia anche storica e teorica. Il libro racconta che questo tema della cancellazione delle donne a opera, diciamo, dell'identità LGBT è stato uno dei temi che è stato utilizzato anche in Italia negli anni 70-80. L'idea allora era che il coming out delle lesbiche, che la visibilità delle lesbiche avrebbe cancellato le donne o l'unità del soggetto donne, e questo veniva detto un po' perché si aveva paura della visibilità lesbica, anche perché c'era un'associazione della visibilità lesbica, in particolar modo alla maschilità lesbica, alla figura della Butch. E quindi in qualche modo a me non stupisce oggi che questa retorica venga impugnata e utilizzata contro gli uomini e le donne trans. Ha una matrice in qualche modo comune. E l'altra questione che mi premeva sottolineare in queste conclusioni, anche a partire dalla mia esperienza, è questo uso del continuum butch trans, del continuum lesbiche trans, che in qualche modo cerca di opporre queste due identità, di mostrarle come in un conflitto insanabile, di mostrarle come se c'è una non c'è l'altro, se c'è l'altro non c'è l'una, no? E in realtà, appunto, io utilizzo un po' i saperi queer che sono stati elaborati nei movimenti, anche nell'Accademia, su questo tema, per cercare di argomentare non solo che tante persone butch trans si identificano anche in un continuum non binario, no, oggi, ma anche per dire che dal punto di vista dell'analisi dei rapporti di potere sociali si tratta di esprimere delle caratteristiche riconoscibili dall'esterno come maschili da parte di persone che sono assegnate femmine alla nascita e da cui quindi ci aspetteremmo una performance di femminilità o comunque non di maschilità. E quindi ci sono dei punti comuni, esperienze
esistenziali, sociali, non c'è questa linea di frattura, non c'è questa cancellazione dell'una da parte dell'altro o dell'altro da parte della maschilità lesbica, e invita un po' anche a partire dal mio posizionamento, io mi identifico come butch, come lesbica mascolina, a insistere sulle continuità e a insistere sulla possibilità di abitare anche la maschilità diversamente e di giocarla insomma come una possibilità sovversiva del sistema e non invece come una cancellazione delle donne o una cancellazione diciamo del movimento femminista.
Tu ti hai detto ti definisci, ti posizioni come lesbica butch, ce lo vuoi spiegare cos'è una butch?
E butch è una parola che cioè in americano, in inglese diciamo, butch è una parola che significa virile, no? Pensate a Butch Cassidy, in qualche modo indica un'incarnazione della maschilità, di una maschilità riconoscibile come tale, no? Una maschilità abbastanza tradizionale, solo che in inglese quando noi lo riferiamo butch a un uomo è ovviamente un complimento, comunque si tratta di un uomo che incarna bene quelli che sono riconosciuti come i tropi della maschilità. Quando questa parola viene rivolta a una donna, a una persona assegnata tale alla nascita, diventa un insulto, che in qualche modo io propongo di rendere nel libro con parole come camionara, maschia, mascula, ma secondo me se guardiamo i dialetti
sì, parole
locali,
che nello slang sia come insulto che poi invece nello slang tra lesbiche magari in regioni diverse sono state usate.
Assolutamente, esatto, sarebbe anche interessante mappare tutti questi linguaggi nelle varie regioni italiane. E questa parola quindi, che ha un'origine infamante quando viene attribuita alle donne, alle persone assegnate tale alla nascita, è stata rivendicata in particolar modo dal movimento lesbico, perché la butch in qualche modo ha costituito nelle società occidentali il segno visibile, la chiama Esther Newton, del lesbismo, del desiderio diciamo verso le donne. Insomma, io mi identifico così perché io un po' lo racconto sempre quando dico la mia storia. Io sono stata definita lesbica prima di diventarlo effettivamente, e sono stata definita così perché sin da bambina avevo espressioni di genere, comportamenti di genere più maschili che femminili, più riconoscibili socialmente,
diciamo,
come
nello stereotipo sociale più maschili.
Esattamente, sì, una bambina queer in un certo senso da questo punto di vista. E mi hanno definito appunto lesbica, omosessuale, a volte anche in maniera non così carina, devo dire, prima che io lo diventassi effettivamente. Quindi io lo dico sempre, quando poi sono diventata effettivamente lesbica non ho fatto niente di così originale. E in qualche modo nella mia costruzione identitaria questa relazione con i significati culturali associati alla maschilità e con un'espressione di genere maschile è fondante in qualche modo della mia identità, anche della direzione del mio desiderio. E per me questo lavoro che ho fatto di tesi è stato anche un lavoro di scoperta di archivi molto interessanti su questo tema, e che hanno cambiato anche il mio modo di guardare a me stessa, non come una persona che scimmiotta gli uomini, ma come una persona che è fiera di quello che è.
E se posso dire la mia, insomma, dal punto di vista della storia dei movimenti in questo paese, ma anche in tanti altri, a mio parere alle butch dobbiamo, come dire, da una parte la riconoscenza di essersi prese gli schiaffi più forti, perché come sempre chi è visibile fisicamente nel proprio posizionamento non eteronormato è chi poi ne busca di più, così per le trans, mm-hmm. È così per le lesbiche butch, o perlomeno lo è stato, ma lo è ancora. Mm-hmm. E dall'altra, l'altra diciamo livello di riconoscenza secondo me è legato al fatto che le butch hanno svolgono un ruolo che per me è importante per tutte le donne, uh-huh. Cioè quello di allargare le gabbie del genere, di rompere, di infrangere le maglie troppo strette dello stereotipo, no? Per le quali una donna dovrebbe avere i capelli in un certo tipo, uh-huh. I vestiti in un certo modo, interessarsi a certe cose e non ad altre, fare certi sport e non altri.
Assolutamente, le donne butch, io credo anche quelle persone che si collocano al confine con l'esperienza trans, quindi persone trans butch o mask non binary, rompono con quelle aspettative, lo dicevamo anche prima, di femminilità che vengono imposte a tutte le donne, e lo fanno a partire da un'associazione, come dire, con la maschilità che è cercata culturalmente, ma che anche, come dicevi tu, è pagata culturalmente. Spesso si ha appunto anche una percezione che Butch sia qualcosa di passato, no? In qualche modo un'operazione un po' che questo libro contesta, no? Lo dicevi tu anche prima, ancora oggi essere, diciamo, una donna, una persona assegnata tale alla nascita che incarna certe forme di maschilità, è una questione spinosa, difficile, che può essere guardata male non solo quando frequenti un bagno delle donne, uno spogliatoio femminile, ma anche a casa, ma a volte anche dalle partner, no? E quindi in questo senso sì, è una rottura con gli stereotipi di genere, ma soprattutto con la femminilità imposta, con la femminilità normativa che allarga le maglie per tutte le donne, per tutte le persone che in qualche modo lottano con questa femminilità imposta, che sì, può essere rifiutata, può essere riabitata, ma sicuramente le butch vanno per una strada diciamo molto non conforme.
Questa, la voce che avete sentito è Irene Villa, l'autrice della Minaccia color lavanda, il lesbismo nella teoria femminista e queer, un libro che io vi consiglio molto. Fra l'altro per me un elemento molto importante è sicuramente un testo che ha, come dire, una profondità scientifica, ma anche un testo molto accessibile nella lettura. Io stessa davanti alla parola filosofia politica mi trattengo, perché so di non avere tutti, come dire, gli strumenti per leggere la filosofia, ma invece questo libro è, come dire, rivolto a tante, tante e tanti, insomma, quindi io personalmente ve lo consiglio.
Grazie mille. Uno degli obiettivi del libro è anche quello di creare, cioè di prendere sul serio chi legge, cioè di scrivere in una maniera che fosse comprensibile, non alta, e di lasciare che la filosofia in qualche modo si contaminasse anche con la storia, con le scienze sociali, con l'antropologia, con la storia dei movimenti, e direi anche, e credo di averlo spiegato bene, con le esperienze incarnate.
Grazie ancora e
grazie a voi.
Salutiamo chi ci ascolta. Non ve ne andate, perché tra pochissimo news.